Benvenuti a Mostre per Tutti, il programma dedicato alle mostre d'arte allestite nel Bresciano e nelle città vicine. Siamo in compagnia di Loris Ramponi, che ci accompagna in questo tour tra le sedi espositive. La settimana scorsa ci hai anticipato la mostra Lo Splendore di Venezia, che verrà aperta a Brescia in gennaio, e ci hai citato le esposizioni delle città vicine dedicate a Vincenzo Campi e Mondrian, mentre per la serie Non Solo Arte hai segnalato l'esposizione bresciana sul popolo Kayapo dell'Amazzonia. Dall'inizio di questo programma sono già una decina le mostre menzionate. Quali sono le novità questa settimana?
Iniziamo con un doppio tesoro vicino.
Ah, ricordiamo agli ascoltatori che quando parli di tesori vicini ti riferisci ai musei e alle sedi espositive che possiamo vedere nelle vicinanze di Brescia e nelle città limitrofe. Domenica scorsa abbiamo fatto tappa a Cremona. Oggi dove andiamo?
Andiamo a Bergamo.
Mi ricordo che avevi fatto un collegamento tra Cremona e Bergamo quando raccontavi del potente faro che si trovava nel 1904 sulla torre Mirabella del castello in occasione della grande esposizione di allora. Quel faro aveva una luce così luminosa che la sua scia poteva vedersi da Cremona e da Bergamo.
Hai fatto bene a ricordare la grande esposizione del 1904 perché la mostra è aperta al Museo del Risorgimento di Brescia fino al 15 febbraio. Tra l'altro a questa mostra sono dedicate diverse conferenze di approfondimento, una in programma il 20 dicembre e le altre nelle quattro domeniche di gennaio.
E se in questo periodo decidiamo di andare a Bergamo, qual è il doppio tesoro vicino che possiamo scoprire?
Nell'attesa di vedere finalmente riaperta nella nostra città, ma non prima di qualche anno purtroppo, la Pinacoteca Tosio Martinengo, possiamo gustarci a Bergamo la rinnovata esposizione dell'Accademia Carrara. Inoltre, ai classici della Carrara, davanti all'Accademia, in via San Tommaso, potremo recarci a visitare la mostra delle opere di Malevich, che giungono dal Museo di Stato di San Pietroburgo e ora sono esposte alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Sarà una preziosa occasione per conoscere il suprematismo di cui ricorre il centenario della nascita, la più radicale tra le avanguardie storiche del Novecento, di cui Malevich è fondatore, leader e maggiore interprete.
Caspita, in questo periodo il Museo di San Pietroburgo ha prestato sia le opere di Malevich a Bergamo che quelle di Chagall a Brescia.
Proprio così. Tra l'altro l'estate scorsa i due artisti hanno condiviso a Monte Carlo una mostra intitolata La rivoluzione delle avanguardie. Inoltre Malevich è stato celebrato anche lo scorso anno in una mostra alla Tate Gallery di Londra, mentre Chagall è stato il protagonista all'inizio di quest'anno di una grande esposizione a Palazzo Reale di Milano. Al bookshop di Santa Giulia si possono consultare, ovviamente acquistare, sia il catalogo dell'attuale mostra bresciana che quello relativo al grande allestimento di Palazzo Reale.
Molto bene, c'è un gran fermento di iniziative espositive attorno a questi artisti.
Ed anche a periodi storici e artistici a loro collegati, che sono tra i più intensi del secolo scorso. Alla Gamec di Bergamo si possono ammirare anche le opere di importanti esponenti russi di inizio Novecento. E c'è un altro vantaggioso legame che unisce tutte queste mostre.
Un altro? Quale?
In tutte queste mostre, Malevich, l'Accademia Carrara e anche Chagall, si può entrare con l'abbonamento ai musei della Lombardia.
Beh, c'è veramente tanto da vedere e con questo lascia passare è ancora più facile recarsi in queste sedi.
Se poi si colgono le occasioni di approfondimento, le nostre visite museali saranno ancora più ricche.
Ti riferisci alle conferenze al Museo di Santa Giulia che si rinnovano ogni seconda domenica del mese? Ci avevi già anticipato che per dicembre si terrà una conferenza sulla natività di Lorenzo Lotto.
E non solo quelle, perché l'Associazione Artisti Bresciani ha avuto la bella idea di organizzare nella propria sede un ciclo di conferenze, tra l'altro molto partecipate, sulle mostre del momento. Gli incontri sono stati dedicati alla mostra su Malevich, esposta fino al 17 gennaio a Bergamo, a quella su Fattori, esposta a Padova fino al 28 marzo, e a quella sui macchiaioli, allestita a Pavia fino al 20 dicembre, e infine alla mostra su Giotto e l'Italia, visitabile fino al 10 gennaio a Palazzo Reale di Milano.
Ci avevi già parlato di questo piccolo ma importante allestimento che mette in mostra ben la metà della produzione su tavola di Giotto. Possiamo approfittare di questa citazione per invitare chi ci ascolta a cercare sul sito tesorivicini.it la puntata che avevi dedicato alla mostra milanese. E visto che ho ricordato il programma settimanale Brescia Museo a cielo aperto, aggiungo anche queste puntate di Mostre per Tutti, che si possono riascoltare sul medesimo sito, oltre che su digitmuseum.com.
Benissimo. Siccome non c'è due senza tre, ricordiamo anche gli appuntamenti della Scienza per Tutti, che vanno in onda il sabato alle 12.40 e che si possono riascoltare sul sito scienzagiovanissimi.it. E visto che sto parlando di scienza, ne approfitto per ricordare una mostra bresciana sull'argomento.
Immagino che sia la segnalazione finale di oggi, quella del capitolo che hai intitolato Non solo arte. La settimana scorsa ci hai suggerito la mostra esposta presso il complesso di San Cristo dedicata alla foresta amazzonica. Oggi cosa proponi?
Invito tutti a recarsi al Museo di Scienze Naturali di Brescia, dove nei prossimi giorni si apre la mostra dedicata alla rivista Natura Bresciana e al 50° anniversario del Centro Studi Naturalistici Bresciani.
Che bello, siamo passati dai tesori dell'arte a quelli naturali del nostro territorio.
Proprio così, tutti tesori che meritano di essere conosciuti, studiati e valorizzati.
Ci anticipi qualcosa sulla prossima puntata?
In questo periodo ci sono ben 6 dipinti che sono stati temporaneamente trasferiti dal Bresciano in un allestimento in una vicina città e che possono sfruttare una vetrina espositiva di grande richiamo. La pubblicità principale è data dall'opera più celebre dell'artista di questa mostra, dipinto che fa compagnia ai nostri quadri e ad altre 100 tele, ma anche la pubblicità arriva dalle lunghe code di visitatori che si formano all'esterno del palazzo che ospita questa esposizione. Sono in fila in attesa di poter vedere un'altra mostra dove si può ammirare un solo dipinto. Questo quadro è l'ultimo realizzato in Italia da un artista che nei primi 8 anni del 600 ha soggiornato nel nostro paese.
È proprio un bel indovinello, con tanti numeri, una mostra con 6 opere bresciane insieme ad altre 100 e un'altra mostra con un solo quadro che fu dipinto dall'autore alla fine dei suoi 8 anni di permanenza in Italia. Due mostre vicine e super affollate. So già che bisognerà attendere la prossima settimana per saperne di più. A questo punto, prima di lasciarci, immagino che faremo il consueto fast tour finale.
Esatto, sarà il solito rapido giro tra gli artisti citati oggi e nelle precedenti trasmissioni, con in aggiunta un indizio per risolvere il quesito precedente. State attenti. Ricordando i nomi, faremo un fulmineo viaggio nella storia dell'arte attraverso le mostre del momento. Affido a te questo riepilogo finale in ordine cronologico.
E allora partiamo da un autore del 1300 come Giotto, in mostra a Milano, poi Raffaello a Torino, compreso uno dei 2 dipinti bresciani, Vincenzo Campi e le sue nature morte a Cremona, Rubens a Milano, Canaletto ed altri vedutini che presto vedremo a Brescia, Hayez a Milano, Giovanni Fatturi a Padova ed anche altri macchiaioli come Telemaco Signorini in mostra anche a Pavia, Mondrian e non solo Mondrian a Verona, Malevich a Bergamo, Chagall a Brescia, Antonio Ligabue e le sue belve feroci a Mantova.
Come hai sentito, anche oggi abbiamo raccontato di molti eventi. Per tutti i dettagli rimandiamo alle pagine di tesorivicini.it, dove tra l'altro si potrà ascoltare anche questa breve presentazione delle mostre del momento e le trasmissioni che abbiamo dedicato a l'approfondimento di alcune esposizioni.
E allora auguriamo buone visioni tra mostre e musei e arrivederci alla prossima puntata di
Mostre per tutti.